Primo titolo dal giornale.
Aspetta, io ho altre notizie qua.
Ok.
Ho trovato stamattina. Ma te l'ho data adesso?
Sì, provo a leggere. Sì,
sta leggendo il Belgio?
Il Belgio,
ah,
sì.
Perfetto, allora ce l'hai.
Il giornale.
Che sono di stamattina questi.
Belgio, il consigliere comunale islamico vuole separare uomini e donne sui bus.
Capito?
Oh. Ma questo si applica solo ai musulmani che si trovano in Belgio, vero?
No, no, tutti.
Ma come tutti?
No, è un
mia sorella vive in Belgio. Come tutti.
Non può viaggiare con i musulmani perché sennò... Cioè, loro non si fanno responsabili e possono perdere il controllo.
No, io ho detto a mia sorella anni fa di uscire dal Belgio, però se lei non vuole non posso fare niente.
Sì, ma il fatto è che qua... E adesso gli europei hanno seminato il vento, adesso mietono tempesta. Loro credevano di importare islamici così come ridere. E adesso è giusto che mettano la Sharia, mettano leggi islamiche e che gli europei diventano islamici, e perlomeno quelli che diventeranno islamizzati. Che la bugia degli imbroglioni politici era... Multicultura, cioè utopia, no? Mm. La multicultura non ha mai funzionato. Multicultura è una bugia, è un mito. Non esiste. Quale multicultura, scusa? I milanesi tra di loro non vanno d'accordo, i romani tra di loro non vanno d'accordo, gli americani tra di loro non vanno d'accordo, e vuoi portare gli islamici, che quelli là hanno un libro islamico che dice ammazzare tutti che non la pensano come te. E vuoi andare a fare cultura con quelli? Infatti sono arrivati in Europa, si sono ermeticamente chiusi in villaggi, in città che neanche la polizia entra, i gatti hanno paura dei topi, e multicultura. Quelli neanche hanno imparato la lingua nazionale, non gliene frega niente. Loro vogliono fare dell'Europa quello che vogliono fare in Gerusalemme, fuori gli ebrei, dentro gli islamici. Se tu guardi nel mondo le cartine geografiche, l'Islam copre un terzo del pianeta. Un terzo del pianeta. E poi c'è una nazione così piccola che sulle mappe mondiali non si vede, tanto è piccola, si chiama Israele. E vogliono anche quella. Israele c'ha solo un pezzettino di territorio, per miracolo. Voglio togliere anche quelli, non hanno diritto. Li chiamano maiali, infatti gli musulmani chiamano porci gli ebrei. E perché devono essere porci, scusa? Già c'era Hitler che parlava così, ma non bastava uno?
Sì.
E adesso non sono più che bugie attaccarsi. Dicono che gli ebrei non hanno mai vissuto in Palestina, gli ebrei mai dicono. È la Bibbia che l'ha scritta, scusa. Ma scusa, il Corano non è una fotocopia, una brutta fotocopia della Bibbia? È chi l'ha scritta la Bibbia? Gli ebrei! Vabbè, comunque andiamo avanti prima che ti scaldi troppo. Qui c'è la foto sul giornale anche, le foto, c'è il consigliere comunale islamico, un turbante grandissimo, una barba lunga.
Ma cosa fa quello nel comune?
C'è anche il nome Abdullah Bastin e poi c'è il suo socio Redouane Ambrouk, sono tutti nomi islamici, no? Che ci fanno in Belgio questi? Cioè gli italiani europei nei paesi islamici non possono neanche entrare con una Bibbia in mano, e questi vanno a fare così al comunale. Questo mostra l'imbecillità delle nazioni quando non vogliono più Dio. Non gli stava bene un Gesù che predica l'amore del Vangelo, no, vogliono gli islamici. Vedi l'ottusità, la cecità del mondo senza Cristo. Avanti, Angela, prossima.
La Stampa. Erdogan e la rabbia islamica. Conquistiamo Gerusalemme.
La Repubblica.
Per salvare l'accordo con l'Iran, l'Europa alza lo scudo contro le sanzioni USA.
Allora, la Stampa di Torino dice: rabbia islamica, conquistiamo Gerusalemme. E leggi TGcom.
TGcom. Il mondo musulmano e l'umanità intera hanno fallito l'esame su Gerusalemme, che non è solo una città ma un simbolo, lo ha detto il presidente turco.
Allora, TGcom, Turchia, Erdogan, ce l'hai?
No.
E sotto Erdogan la rabbia islamica. Non ce l'hai?
No.
Te lo leggo io. Allora, TGcom, Turchia, Erdogan dice: su Gerusalemme il mondo ha fallito. No, ha fallito l'Islam, scusa, non ha fallito il mondo. hanno ferito i musulmani, hanno tentato, hanno fatto una decina di guerre contro Israele, tutte provocate dall'Islam, hanno perso tutte 10, perché 1,6 miliardi di islamici non possono conquistare 6-7 milioni di ebrei? 7 milioni di ebrei contro 1,6 miliardi di islamici, perché non possono vincere? Perché il Dio è di qua e non è di là. Va bene, andiamo avanti. Allora, dove eravamo, Angela?
Eravamo a Erdogan e l'Arabia Islamica.
Conquistiamo Gerusalemme.
Sì, sì.
Ecco,
sì.
E cioè Erdogan è, cioè, è questo tipo è troppo furioso, troppo pieno, cioè, è sempre pieno di odio. Quando sono così questi islamici, loro promettono odio eterno, promettono. E quello è il Corano, è così. E quindi questo qui vuole ammazzare tutti che non la pensano come lui. Accusa, gli islamici accusano Israele che loro hanno rubato la terra ai palestinesi, non hanno rubato niente. Va bene, e che si sono impossessati dei territori palestinesi, non esattamente. E appare così nella politica, ma se studiamo non è così la storia. Israele dovrebbe rispondere per le rime a Erdogan e dirgli: senti, tu comincia a ridare la terra agli armeni che hai rubata, comincia a ridare la metà di Cipro alla Grecia che hai rubato, che sono arrivati islamici a Cipro come poveracci cercando lavoro, dopo un po' si sono moltiplicati, 10 figli a famiglia si sono moltiplicati subito e hanno preso un terzo, una metà di Cipro. E dopo i ciproti dicono: ma qui state prendendo possesso. Allora l'autorità di Cipro, cioè che è greca, che è Grecia, ha detto: qui questa è Grecia, non è Turchia. Allora la Turchia ha mandato i militari, ha invaso il Cipro con i militari. Cioè, e quindi e loro ragionano così. Ma scusa, la Turchia comincia a ridare Cipro alla Grecia, comincia a ridare i territori armeni agli armeni. Va bene, e la Turchia ha fatto un genocidio contro gli armeni che il Parlamento francese, l'ultimo, e altri parlamenti lo hanno dichiarato. Il Parlamento francese, mi pare l'anno scorso, è stato, ha dichiarato che nel 1915 il Parlamento francese, insieme ad altri americani ed altri, ha dichiarato che la Turchia ha commesso genocidio contro gli armeni nel 1915, coperti sotto la confusione della Prima Guerra Mondiale, va bene, e ha ucciso, genocidio, 1,5 milioni di armeni. 1,5 milioni di armeni. Ecco, adesso Israele perché non gliele suona un po' Erdogan? Gli dice: senti, amico mio, da quale pulpito viene la predica? Te cominci a ridare la terra che hai rubato, tu, l'Iraq e la Siria, tre nazioni che hanno rubato, una nazione agli armeni. L'Armenia non esiste più, è stata divisa tra queste nazioni, va bene? E allora da quale pulpito viene la predica? Dicono agli ebrei che hanno conquistato, gli ebrei hanno ricevuto un mandato nel 1948 dalle Nazioni Unite di fondare lo Stato di Israele, l'hanno fondato nel maggio 1948, l'indomani 3-4 nazioni, chi dice 5 perché anche l'Iraq sembra che sosteneva, hanno attaccato Israele l'indomani. Egitto, Siria, Giordania. E nessuno appoggiava Israele, né l'America né nessuno, anzi, né l'impero britannico, nessuno appoggiava Israele, nessuno. E Israele con un esercito sgangheratissimo hanno vinto 3 eserciti, che erano tantissimo più numerosi. E poi ci sono state altre 8-9 guerre, sempre iniziativa islamica contro Israele. Israele ha sempre vinto. Perché? Perché Dio è dalla parte di Israele. Perché Israele? Perché? Perché Israele si convertirà, gli islamici no. E allora, come la mettiamo che ci sono i territori palestinesi che Israele ha preso? Perché il mandato delle Nazioni Unite era che Israele non controllasse tutta Gerusalemme, eccetera. Però che è successo? Nella guerra dei sei giorni, va bene, hanno attaccato Israele di nuovo, nella guerra dei sei giorni, e hanno perso di nuovo, e Israele si è impossessata dei territori che queste nazioni che attaccavano avevano. Questi territori però è sempre Israele biblica. però sono territori vinti in battaglia, sul campo di battaglia, così come la Turchia ha ucciso gli armeni, ha sterminato 1,5 milioni, si è preso il territorio. Così come gli americani hanno sterminato i peli rossa in America, si sono presi i territori. Così come quando l'Austria ha perso la guerra, la prima guerra mondiale, e le nazioni vincenti, va bene, si sono presi i territori austriaci. Cioè ogni nazione quando fa una guerra la vince, ha diritto di prendersi il territorio, parlando diciamo dal punto di vista politico o militare. In qualunque guerra, le guerre che vinceva Napoleone si prendeva il territorio, le guerre che Napoleone ha perse perdeva il territorio, è normale. Io sono stato in Svizzera, c'è una città, ho dimenticato il nome, nel canton francese e il canton tedesco, una città, una metà della città parlano francese, l'altra metà della città parlano tedesco. Attraverso la strada è canton tedesco, ho dimenticato il nome del cantone. Qualche fratello, qualche sorella, fratello in Svizzera, mandateci i nomi di questa città, per cortesia, il nome, che così controlliamo, no? Perché? Perché io quando eravamo lì a bere una tazza di tè in un chiosco lì, e mi dicevo, come mai è così? Dice, perché Napoleone con il suo esercito è arrivato, ha conquistato solo metà città, voleva conquistare tutta la Svizzera. È arrivato fino a metà città e lì parlano francese. Hai capito la storia? Quindi c'è il diritto in tempo di guerra, che tu vinci una guerra ti prende territorio. Questo è sempre stato così. Roma vince Cartagine e si prende il territorio. Roma vinceva le città circonvicine intorno a Roma e si prendeva il territorio, si è preso tutta l'Italia un po' alla volta. Conquistava la Svizzera, conquistava la Francia, conquistava mezza Germania, si prendeva i territori. I barbari sono venuti in Italia e sono rimasti per almeno 1,000 anni da Milano, dal nord Italia fino a Bologna, tutti barbari. Infatti se li vede sono tutti mezzi biondi lì, si vede che provengono dalle tribù nordiche. Che hanno conquistato il nord Italia e si sono presi il nord Italia, ma questo è normale, normalissimo. Chiesa Cattolica, Martin Lutero, le nazioni del nord, la Svezia, la Germania, la Scandinavia, facciamo la guerra contro la Chiesa Cattolica, contro la Francia, contro l'Italia, il Sacro Romano Impero. Quando vinceva uno si prendeva il territorio, vinceva l'altro si prendeva. Questo è normalissimo. Quindi gli islamici, i palestinesi, la Giordania, l'Egitto e compagnia bella hanno attaccato Israele, hanno perso, gli israeliani hanno diritto di prendersi i territori e sono fortunati, l'Egitto è fortunato che gli ha ridato il Sinai, la penisola sinaitica, il Sinai, dove Mosè ha preso i 10 comandamenti, lì Israele se l'ha conquistato, apparteneva all'Egitto, poi gli israeliani gli hanno regalata. A Camp David hanno fatto trattato, Camp David, va bene? E non devono ridargli neanche quella. Le alture del Golan che fanno tanto parlare, quella appartiene alla Siria. Sì, appartiene alla Siria, ma la Siria li ha attaccati. E Israele si è difesa, hanno conquistato il Golan. Poteva conquistarsi anche Damasco, che è a tiro di cannone. I carri armati sopra dell'altura del Golan possono sparare e raggiungere Damasco. Va bene, un carro armato può sparare fino a 30 km. D'accordo? E invece Israele educatamente non ha distrutto Damasco. Però ha detto, però, visto che voi siete così islamici e bellicosi e volete cancellarci dalla catena geografica, noi piazziamo i nostri carri armati e i nostri armamenti sopra le alture del Golan che controllano tutta la Siria e di qua non ci spostiamo. Quindi cosa ruba ad Israele? Niente. Sono solo i comunisti, i socialisti, i politicisti, quelli che non capiscono di queste cose vere e reali, che dicono Israele opprime palestinesi. I palestinesi non stanno cooperando niente. Israele sta avendo un'ottima cooperazione con l'Egitto, con la Giordania. Israele dà alla Giordania la sua acqua. Perché capito? L'America e Israele finanziano l'Egitto ogni anno con un sacco di soldi e cooperano tranquillamente. Israele e l'Arabia Saudita stanno cooperando. Israele coopera se tu cooperi. Ma se tu dici vi vogliamo, non vi riconosciamo come Stato, gli ebrei non sono mai stati in Israele, è la Bibbia che l'ha scritta allora, pistolone. Chi l'ha scritto? Cosa ha fatto Maometto? Ha fotocopiato malissimo un po' di Bibbia qua e là, ha fatto, si chiama Corano adesso. E c'è Ezechiele, Daniele, Mosè, cioè, però è tutto impastrucchiati. Si è dimenticato di fotocopiare le profezie. No, qualcuno l'ha fotocopiata, parlava del Messia. Qualche profezia nel Corano c'è, solamente quelle che sono copiate dalla Bibbia. Allora, va bene Angela?
Ok.
E quindi che non si lamentino, che non vengano da me a scocciarmi e dire che Israele con cui sta opprimendo, che non opprime. Se i palestinesi collaborassero, va bene? Non ci sarebbero problemi, ma allora vogliono andare lì a ammazzarli tutti questi ebrei? Vogliono tutte, ma Gerusalemme è conquistata da Israele, e se non gliela vogliamo dare, scusa se metto un PS, se non gliela vogliamo dare perché è biblica, allora diamogli perché ha vinto sul campo di battaglia. Mm-hmm. E gli americani e gli inglesi alleati non hanno vinto Hitler, non si sono presi quello che hanno voluto in Europa, instaurando il loro sistema colonialistico basato sul dollaro? Sì, certo che l'hanno fatto. Tuttora hanno messo la loro base atomica a Sigonella, ad Aviano, in Spagna, in Germania, nei paesi baltici, in Romania, in Polonia, missili atomici dappertutto. Perché? Perché hanno vinto la guerra, no? È giusto? No, è sbagliato, però hanno vinto la guerra. È sbagliato dal punto di vista del Vangelo. Va bene, però in questo mondo, che non è esattamente il luogo ideale per vivere, in una situazione ideale, ok, ognuno a casa sua e missili, basta, una situazione però così mondiale, devi seguire le leggi. L'America ha vinto in Europa, si è presa l'Europa a livello finanziario, dollaro e basi militari, NATO e atomiche, se l'è presa, perché ha vinto la guerra. La Russia ha vinto la guerra in Cecenia, no? Giusto? Ha sterminato, ha fatto stragi contro stragi in Cecenia, e si è presa la Cecenia, adesso la Cecenia, i denti stretti, fa parte della Russia libera, liberissima, se si è fiati, e sono tutti islamici in Cecenia. Kadyrov, presidente, che ho detto è perfetta immagine dell'anticristo. Mm. Poi potrei continuare, la Cina non si è presa il Tibet, il Nepal, o li ha influenzati in misure diverse, li controlla. La Cina non se l'è presa, la Cina non è andata a costruirsi un'isola nel mare che è illegale, e adesso sta facendo una base militare con aerei da guerra. Si è costruito un'isola e adesso gli ha fatto un aeroporto e adesso gli ha messo gli aerei da combattimento che vanno e vengono. Queste sono le leggi del mondo, qua caro mio, è la legge della giungla. Però Israele ha un diritto, è stata attaccata 10 volte e 10 volte il Signore ha fatto un miracolo. Hai pubblicato quella cosa?
Sì.
Ecco, se rinfrescate la pagina, riaprite la pagina, vedete lì Israele contro tutti. La foto è un po' vecchia, c'è ancora Obama, ma quello rappresentava l'America quando l'America era contro Israele. Adesso c'è Trump, l'America è un po' a favore, ok?
Ok.
E si vede Israele isolato contro tutti, islamici, europei, va bene? Però Israele da solo, si stanno tirando la corda, sai, tira, molla, tira questa corda, e Israele da solo vince. Perché? Perché sulla corda c'è un dito, Andrea, il dito di chi?
Di Dio.
Il dito di Dio, Dio mette il dito sulla corda e Israele vince. Angela, perché
sì,
non vai avanti?
Sempre sul soggetto abbiamo altri articoli. Strage Gaza, Erdogan dice, l'ONU è finita, il mondo rischia il caos.
questo qui, guarda, è una barzelletta questo Erdogan. Infatti c'è chi ci scrive e dice, è lui l'anticristo? Non è lui l'anticristo. Non è lui Magog.
È un anticristo.
No, è uno, questi non è che mancano gli anticristi. Dice, è finita perché? Perché non mandano i soldati contro Israele? Capito cosa sta dicendo? E poi si dice, leader turco.
Il leader turco, non permetteremo che Gerusalemme sia usurpata da Israele, sosterremo la lotta dei nostri fratelli palestinesi.
Questo qui non conosce niente di storia, come usurpata? Sono i palestinesi che la stanno usurpando. I palestinesi non sono un popolo, una nazione, si sono uniti solamente in funzione anti-Israele. La Palestina, il popolo palestinese, la nazione non esisteva. C'erano dei nomadi, c'erano degli arabi qua e là che erano un po' della Giordania, un po' dell'Egitto, non c'era nazione, non c'era niente, mai sentito il popolo palestinese. Ce l'hanno fatto sentire gli islamici con la scusa che devono prendersi tutto Israele, la loro terra. Erano lì, ma non è la loro, quella prima dei palestinesi c'erano gli israeliani, allora l'hanno presa palestinesi. Vabbè, ma la Turchia da chi l'ha presa la terra? La Turchia è cominciata da poco tempo, prima c'erano altri popoli. E l'Iran? Chi c'era prima dell'Iran? C'erano altri popoli che se la sono presi con la guerra. E lo stesso Arabia Saudita, e lo stesso tutti gli altri. Quindi casomai i palestinesi stanno cercando di usurparla. Perché? Perché prima i palestinesi c'erano gli ebrei che sono stati riconosciuti nel 1948 dalla ONU, che quella è la loro nazione, per ripagare la persecuzione di Hitler. Islamici non gli stava bene l'ONU. A quei tempi l'ONU non gli stava bene. Loro, l'ONU gli dà la terra agli israeliani e loro li combattono. Adesso l'ONU, volete che l'ONU vi difenda adesso quando voi l'avete combattuta prima? E questo è l'Islam, e questo è la Turchia, e questo ed è Erdogan. Va bene, non sta usurpando niente. Israele appartiene agli israeliani. Avanti. Allora.
Andiamo avanti con le notizie?
Sì, saltiamo avanti.
CNBC. After US embassy makes controversial move to Jerusalem, more countries follow its lead.
Allora, l'ambasciata americana si è spostata ufficialmente a Gerusalemme e adesso altre nazioni seguono l'esempio dell'America. Qui c'è una grandissima foto, il presidente con la moglie del Guatemala che è andato a Gerusalemme per inaugurare l'ambasciata americana. Va bene? E Dio li benedica, perché vanno avanti secondo le profezie. Perché le profezie dicono che Israele è lì per rimanere. Che ne dicono i nostri cari amici islamici? E cari amici islamici, calmate, datevi una calmata, per cortesia. Israele sarà gli israeliani, perché lo ha detto Dio, lo dicono le profezie. Andiamo avanti.
Allora,
Europa Today.
Ambasciata USA a Gerusalemme, Bruxelles critica, ma quattro paesi UE rendono omaggio alla scelta di Trump.
Ecco, quindi e chi sono le quattro nazioni?
Austria, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca.
Ok, quindi danno omaggio alla scelta di Trump. Quindi l'Europa spaccata. Quindi non è adesso solamente l'Ungheria che dà i numeri, sono quattro nazioni. E l'Europa sta calma, non vuole attaccare quattro nazioni. Quando era l'Ungheria che non voleva gli immigrati, tutti i colori, adesso qua, voi qua, siete fascisti. E sono quattro nazioni adesso però che non ballano alla musica dell'Europa, e l'Europa si è data una calmata. Mm-hmm. D'accordo?
Una cosa che volevo chiederti è, gli islamici, loro credono che hanno il diritto a Gerusalemme, che appartiene a loro secondo la loro storia, o non lo so, secondo il Corano forse. In base al Corano sono loro gli islamici che si proclamano il vero popolo di Dio. Allora loro non hanno il diritto a niente?
A niente? Ma questi qui c'hanno... Ci sono 50 nazioni al mondo che sono islamiche 100%, 57 che sono filo-islamiche. Come non c'hanno diritto a niente? C'hanno mezzo mondo, c'hanno un terzo di mondo, c'hanno gli, se tu guardi nella cartina. La benedizione di Dio, va bene? Possiamo fare un po' di storia qui?
Sì, è quello che voglio capire.
Un pochino
bene.
Di storia, sì. Ecco, poi leggiamo Galati capitolo 4, va bene? Storia ebraica, che qualcuno non lo sa, la gente legge i giornali, mica capisce cosa dice la Bibbia, le profezie, cosa veramente... Poi dipende che giornale leggi, se è sbagliato di sinistra o sbagliato di destra. Perché non è che i giornali sono tutti sbagliati allo stesso modo. Cioè, dipende la falsa riga, la falsa corrente, mm-hmm. Capito? E allora, sempre se non ha la Bibbia, se capisci qualcosa. Se non capisci la Bibbia, non capisci niente. Mm-hmm. Devi andare lì imbambolato alla televisione e credere al politico, che è quello là, sono imbroglioni di professione ormai, quasi tutti, no? Allora, facciamo un po' di storia. La benedizione di Dio e Abramo era su Isacco, che fu padre di Giacobbe, Israele, no?
Sì.
Ora, la benedizione non fu su Ismaele, che era figlio di Abramo, però che Abramo lo ebbe dalla schiava Agar.
Sì.
Scrivete Genesi da capitolo 16 a capitolo 25. Genesi capitolo da 16 a 25 ti racconta questa storia, la storia di Agar, la schiava, che ebbe Ismaele, va bene, che è il padre degli islamici,
okay.
Va bene, degli islamici, degli arabi, che poi furono islamici, che poi diventano, sì, islamici. Quindi vai da Galati, guarda, è da 4:22 e leggi fino al 31.
Ma una cosa, perché come hai detto tu, i musulmani sono venuti dopo Cristo.
700 dopo Cristo.
Quindi dal momento che Ismaele è stato nato e da lui sono usciti 12 tribù, anche da Ismaele, che sono gli arabi, loro che fede avevano? In chi credevano?
Idoli.
Ah.
Idoli.
Anche se era figlio di Abramo, Ismaele non credeva in Dio?
E no, Israele non seguiva Abramo. Ismaele era figlio della schiava Agar.
Sì.
Infatti adesso leggeremo delle scritture e vedremo la differenza tra Isacco, figlio della promessa attraverso Sara, e Ismaele, che è figlio di Abramo ma nella carne, non nello spirito. Ismaele non ebbe nessuna promessa. Però siccome Abramo, Dio lo chiamò padre di molte nazioni, era una persona veramente assolutamente speciale Abramo, Dio scelse Abramo perché generasse anche le nazioni pagane, perché bene o male era meglio degli altri. Va bene? Galati 4, 22 al 31, qualche stralcio.
Galati 4, 22 al 31. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar.
Ok, legge anche il 25.
Quindi Agar era una egiziana?
Era egiziana, era la schiava, la serva di Sara, che siccome Sara non poteva avere figli, infatti Isacco nacque quando aveva 90 anni, Abramo 100, quindi fratelli che non potete avere figli, abbiate fede. Anche prima di 100, cioè, potete, dovete aspettare 100 anni. Ma...
E Ismaele era mezzo egiziano e quindi
sì,
non
esatto.
Poteva essere figlio della promessa.
Non poteva essere, anche secondo le leggi di Mosè non poteva
essere. Ed è per questo che adoravano idoli?
Beh, anche per questo, che Agar adorava idoli.
Ah.
È logico. E allora, siccome non poteva avere figli Sara, allora Sara andò ad Abramo e disse, senti, io non posso avere figli. E senti, perché non vai a letto con mia serva Agar, vide il senso, metterla incinta, e così fece, e nacque Ismaele. Va bene, però dopo nacque Isacco. Leggiamo.
25. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli.
Questi sono gli ebrei che ancora non si sono convertiti, sono allo stesso livello di Ismaele, degli islamici in un certo senso, dei pagani. Un pochettino meglio, nel senso che hanno ricevuto le promesse, si convertiranno e sono protetti da Dio, ma non hanno ancora le benedizioni di Isacco e di Cristo, capito? Non si sono convertiti, ma si convertiranno dalle profezie. Va bene? Allora, va bene, saltiamo al 28, guarda.
Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava...
Cioè, chi è il figlio della schiava? Ismaele, che sarebbero oggi sarebbero gli islamici. Mi segui?
Sì.
Quindi, vabbè, andiamo avanti.
Perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli,
allora,
noi...
Fratelli chi? Fratelli, noi chi è noi? La vera Israele, quella cristiana. Sta parlando ai Galati, chiesa cristiana.
Sì, dice non fratelli. Sì.
Non confondere con gli ebrei carnali che devono ancora convertirsi. Avanti.
Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera.
Sì, sì, sì.
Quindi questo dà un'idea, la differenza tra Agar, va bene, discendenza carnale, quindi arabi idolatri, quindi poi islamici sempre idolatri perché non accettano Cristo, però idolatri che accusano gli altri idolatria, perché è sempre così, è sempre l'asino dice sempre, come dice il bue dice cornuto all'asino, come si suol dire. Succede anche nel cristianesimo che tutti contro tutti, è una cosa abbastanza tipica. Allora, vogliamo parlare della conversione di Israele.
Quindi questo Galati 4 mostra che il popolo di Dio non viene da Ismaele, perché Dio dice lui è figlio della schiava, cacciali via.
Certo.
La madre è la schiava.
Certo, però tenere presente che quando Maometto nel Corano dice che le benedizioni di Abramo furono su Ismaele, non su Isacco.
Mm-hmm.
Perché...
Sì.
Perché Maometto andò in una caverna e lì gli appare un angelo che si presenta, dice di essere Gabriele, e gli dice la Bibbia è sbagliata, adesso ti do la mia... però adesso noi la correggiamo ed ecco qui, si chiama il Corano. Quindi gli islamici vengono indottrinati, il lavaggio del cervello, che il Corano è per correggere la Bibbia. Ma la Bibbia è piena di profezie, il Corano non ce n'è neanche uno, tranne qualcuno che ha copiato dalla Bibbia.
Ma dopo che gli ebrei hanno disubbidito Dio, e vediamo nel Vecchio Testamento ripetutamente, si sono dedicati a idoli, hanno disubbidito la legge di Dio, e oggi Israele non è in una condizione molto meglio degli islamici, cioè gli islamici non credono in Gesù, gli ebrei neanche loro. E allora perché sono meglio gli ebrei che gli islamici?
Beh, innanzitutto gli ebrei seguono la legge di Mosè, 10 comandamenti, va bene? E gli islamici seguono la legge di Maometto, non c'è paragone tra le due leggi.
Maometto
è un guerrafondaio, un pedofilo che si è preso una bambina di 6 anni e se l'è tenuta per 3 anni, a 9 anni se l'è sposata, ha avuto sesso, capisci? È terribile. Oggi andrebbe in prigione diretto, e però gli islamici, questo loro non ne parlano, per questo che in Turchia e altre nazioni islamiche hanno tolto le leggi contro la pedofilia, così si possono sposare bambine piccoline di 5, 6, 7 anni, 8 anni, molti di questi poi leggiamo sui giornali si suicidano perché non il marito padrone eccetera. Quindi non puoi paragonare il Corano, che è un'imitazione del Vecchio Testamento, imitazione.
Sì,
cioè,
è vero.
Capito? Maometto dice al nemico lo uccidi, invece la Bibbia dice no, perdonalo che si può convertire.
Sì.
Quindi dov'è l'amore di Dio? È ama il nemico attraverso Gesù Cristo, ama il nemico che domani si converte. Invece la legge di Maometto dice uccidilo il nemico, come fa a convertirsi? Dov'è l'amore di Allah? Quindi vediamo che Allah è una fotocopia, un'imitazione del vero Dio, Corano è un'imitazione della vera Bibbia. La Bibbia è piena di profezie, ci sono migliaia di profezie, il Corano non ce n'è neanche uno per sbaglio. Il Corano stesso ammette che Gesù ha fatto miracoli, Maometto neanche uno. Però nel loro indottrinamento Maometto è superiore, dicono loro.
Allora, anche se entrambi ricettano Gesù, gli ebrei e i musulmani, tu dici che Dio è da parte di Israele in tutti questi conflitti di oggi, perché Israele non è così violente e perché comunque la loro legge viene da Dio, anche se sappiamo che la legge è finita in Cristo, però loro almeno seguono qualcosa che veniva da Dio, mentre i musulmani seguono una religione che hanno inventato loro.
È una religione pagana quella musulmana, perché è basata sul sangue, sulla violenza, su uccidere e sui genocidi. Guarda, dicevo Erdogan, in Turchia 1915, ufficialmente riconosciuto da tutte le enciclopedie storiche, hanno ucciso un 1,5 milioni di armeni, solo nel 1915. Guarda, a parte i giudizi e le punizioni di Dio che sono stati su Israele, cioè dalla crocifissione di Gesù in poi, okay, gli ebrei dai quali noi discendiamo dagli ebrei in base alle promesse date ad Abramo, vedi Romani capitoli 9, 10 e 11,
cioè spiritualmente?
No, spiritualmente veniamo da Gesù. Discendiamo dagli ebrei, come dice in Romani capitoli 9, 10 e 11.
Nella carne?
Ma neanche.
Allora come discendiamo dagli ebrei?
Discendiamo dalle promesse.
Ah, ok. Spiritualmente?
Leggi Romani 9, 10 e 11, lì lo spiega. Cioè Israele è come la radice dell'albero. E noi siamo stati innestati. Sai, tu metti un albero di pesche e lo innesti su un albero di albicocche. Mio padre era contadino, no? Giardiniere, mi spiegava queste cose.
È
difficilissimo innestare, sì. Perché è come quando fanno trapianto osseo, eccetera, c'è quel rigetto. Non puoi trapiantare il cuore come ti pare, non puoi dare una... Non puoi dare il sangue a chiunque, perché deve essere lo stesso sangue. Così è lo stesso, gli alberi devono essere innestati in un certo senso, gli mettono la pece, deve essere sigillato. È una cosa, guarda, è un'arte che solamente gente intelligente è capace a innestare. Va bene? E quindi noi siamo stati innestati, l'albero è stato tagliato. Quando? Quando hanno crocifisso Gesù, l'albero è stato tagliato. Però sono rimaste le radici. Cosa sono le radici? Le promesse date a Dio, a Mosè, dai profeti nel Vecchio Testamento, le promesse ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, a Mosè, eccetera. Va bene? E queste promesse le ereditiamo noi. Ora, siccome Israele si è mostrata indegna di ricevere queste promesse, che ha crocifisso Gesù, ha perseguitato ogni profeta, allora cosa fa Dio? Switches. He switched. Come si dice? Switched. Ha cambiato. ha cambiato da Israele carnale a Israele spirituale, e però la continuazione, mm-hmm. capito? Ha detto Gesù, Matteo 10, prima andate dagli ebrei, dai giudei, dopo non andate dai samaritani. Come ha detto, non posso dare il mio pane ai cagnolini. Okay, perché? Perché quella era pagana. Il suo giorno, non è che Gesù non l'avrebbe guarita, sarebbe venuto dopo il suo tempo, ai tempi degli Atti degli Apostoli. Bastava cercare gli apostoli e avrebbero guarita, ma Gesù fa un'eccezione e la guarisce. E ha fatto diverse eccezioni col centurione, cioè. Ma Gesù era chiamato prima la casa di Israele. Perché prima Israele? Adesso ti faccio pensare, Angela, forza, vapore dalla testa. Perché prima Israele e non i samaritani? Perché Dio non amava i samaritani e prima Israele?
Perché Dio ancora gli dava onore, perché sono stati il popolo scelto.
Perché Dio deve mantenere la sua parola.
La promessa.
Quando Dio tossisce, che non so se tossisce, probabilmente no, e legge. Va bene, se Gesù si grattava la testa, non so se si grattava, era una scrittura. Mm-hmm. Capito? Quando Dio parla che Dio è perfetto, è legge. Quindi Dio, ci sono le promesse che Dio non può.
Sì, mm-hmm. sì.
Dora, Ebrei 1, 3. Dio non può queste promesse infrangerle. Perché, Dora?
Ebrei 1, 3. Egli che è splendore della
egli,
sua gloria.
Egli?
Gesù.
Egli, Gesù.
Verso 2 dice il figlio.
Ecco.
Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza.
E basta?
E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi.
Allora, sostiene?
Sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
Capisci? Quindi Gesù, che è la parola, va bene, sostiene tutte le cose con la parola. Dio sostiene tutte le cose nell'universo, nel cielo, nel paradiso. Le sostiene su quale pilastro?
La parola.
Su Gesù, sulla parola. Dio non può mancare una mezza parola, un quarto, una virgola, niente. Mm-hmm. Isaia 55, neanche una parola tornerà a me, dice il Signore, che non abbia portato a buon compimento la cosa per cui l'ho mandata. Non importa se Satana si ribella, non importa se Maometto dice che bisogna andare a ammazzare la gente,
sì.
Non importa se i comunisti dicono non c'è Dio, non importa. Mm-hmm. Mio padre è uno di questi. Finché sono convertito, guarda le lotte con mio padre, zuccate nello spirito. Tu sei indottrinato dalla propaganda americana, ma quella americana, questa è Bibbia. E poi finalmente zuccone quasi duro come me si è convertito. Gloria, sì. E poi sai, quando pregavo si toglieva il cappello.
Oh, che dolce.
Sai, non bestemmiava più. Perché prima era una specie di cafone, un contadino, caro mio, si salvi chi può. Io però ho avuto misericordia di me, Signore, mi sono salvato a 9 anni e non mi è mai piaciuto il suo atteggiamento, così abbastanza. Il Signore mi ha salvato a 9 anni, però era una brava persona. Ha smesso di bestemmiare, bestemmiava di rado quando si arrabbiava, però ha smesso perché ha cominciato a rispettare Dio, si è salvato, grazie a Dio, anche mia madre, mio fratello, grazie Signore. Sì, ho avuto il privilegio di pregare con tutti, un privilegio grandissimo.
Grazie,
gloria
Gesù.
Al Signore.
Allora,
Angela,
dicevi che Israele,
dove eravamo e dove no?
Israele rimane nazione benedetta per via delle promesse.
Esatto, per questo che Gesù andava prima agli ebrei.
Sì,
infatti
sì,
Israele
sì.
Rimane benedetta per le promesse, e per questo gli islamici, che sono 1,5 miliardi circa nel mondo, contro, ho detto prima, 7 milioni di israeliani, non sono ancora riusciti a vincerli. 1,5 miliardi contro 7 milioni, 1,6 miliardi, saranno 1,7 miliardi, qualcuno dice, e non riescono a vincere 7 milioni. Come mai? Come mostra quell'immagine che ho messo sulla radio, Dio col ditino fa vincere Israele, d'accordo? Però li hanno attaccati in tante guerre, eccetera. Però nell'America, né nessun'altra nazione, li ha aiutati militarmente all'inizio. Però Dio li aiutava e quello era sufficiente.
Mm-hmm.
Ora, cosa succede adesso? Gli ebrei, dopo che si convertono, va bene, cosa succede? Noi veniamo rapiti, gli ebrei?
Solo se
cioè, ci sono alcune chiese fuori binario dottrinalmente e dicono gli ebrei saranno rapiti dopo. E chi gliel'ha detto queste chiese?
No.
Queste chiese dov'è che l'hanno letto che gli ebrei sono rapiti dopo?
Allora, gli ebrei che si sono convertiti già, quelli messianici, cristiani, sì, saranno rapiti anche
perché
loro.
Perché sono cristiani.
Sì, sì, in Cristo.
Nonostante sono messianici, non per quello.
No.
I messianici non sanno che il loro messianismo è un ostacolo, non è un vantaggio.
Allora,
perché gli ebrei messianici, cristiani, si sentono un millimetro più in alto dei cristiani non ebrei.
Ah.
Loro non sono cristiani normali, sono cristiani col filtro,
sono
cristiani, cristiani super a sette stellette, perché loro sono ebrei. Che cosa vuoi che ne frega il Signore che tu sei un ebreo carnale? Anzi, sono quelli che hanno crocifisso Gesù, meglio che stai zitto. È meglio essere cristiano spirituale e basta.
Okay.
Non sei superiore cristiano ebreo. Sei uguale agli altri.
Siamo fratelli, come tutti.
Siamo uguali, va bene?
Sì.
Allora, cosa succederà dopo la conversione di Israele che avviene alla settima tromba? Settima tromba suona che sarebbe rapimento, no?
Mm-hmm.
Primo Corinzi 15, 51, 52, rapimento avviene alla tromba numero ultima.
Sette.
No, dice ultima.
Sì.
E sappiamo che sono sette da Apocalisse 8, 1.
Sì, sì.
E furono date a sette trombe a sette angeli.
Sì.
Va bene, Primo Corinzi 15, 51, 52 dice il rapimento è all'ultima tromba, la settima. Quando suona la settima? Dopo le sei. Le,
okay.
Le sei, Apocalisse 8 e 9, la tribolazione. E la settima quando suona? Forza,
Apocalisse, lo sapete. Dopo la tribolazione.
15.
Bravissima, brava. Suona Apocalisse 11, 15, suona la settima tromba. D'accordo? E quello è il rapimento.
Sì.
E quando si converte Israele? E dove lo dice?
Al momento del rapimento, in Apocalisse 11 dice
11,
che vedono
leggi,
due testimoni 11, che risuscitano.
Sì, accorciamo una lunga storia. Yeah. Apocalisse 11, 13, chi ce l'ha?
Io. Apocalisse 11, 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò.
La città è Gerusalemme, quindi è un po' di quei cimeli, quegli edifici da museo. Qui è nato Gesù, là è nata Maria, qui San Giuseppe ha fatto una passeggiata e su quel balcone Santo Pietro si è mangiato uno spuntino e ha visto il lenzuolo che scendeva dal cielo. Insomma, ma cosa ci interessa questa roba qua? Noi andiamo a predicare il Vangelo vivo, non le reliquie di 2000 anni fa. Signore, guarda quanto gli interessa, Signore, questi cimeli storici. Un terremoto che una parte della città crolla. La città santa, virgolette, che non è una città santa, perché ancora Gesù lo respingono. E allora cosa succede a 7.000 persone?
E 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo.
Vabbè, comunque superstiti. E vengono spaventati e danno gloria al Dio del cielo. I superstiti ebrei, interpretare qui, sappiamo che questa è Gerusalemme, come lo sappiamo? Perché nello stesso capitolo, Apocalisse 11, dice che il Signore fu crocifisso in quella città.
Mm-hmm.
Quindi sappiamo da quella scrittura che è Gerusalemme. Allora, un terremoto, va bene? Decima parte città crolla, 7.000 muoiono. I superstiti, quelli che rimangono,
sì,
danno gloria
dice
a Dio. E noi vediamo Zaccaria 12,10 che dice: spanderò sulla casa di Davide, sugli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, colui che hanno trafitto, crocifisso, e ne faranno cordoglio. Ecco che qui Israele si converte. Perché? Non perché sono così in gamba, ma perché Dio spande il suo spirito, va bene, di supplicazione, ed essi guarderanno a me che hanno trafitto. Che profezia di Zaccaria di 500 avanti Cristo.
Loro si convertono solo al rapimento perché vedono Gesù o perché?
Sì, vedono sì, intorno al rapimento. Infatti se leggi verso 15 lì c'è il rapimento, suona la settima tromba.
Uh-huh.
Ok, e i regni del mondo passano ad essere del Signore Gesù Cristo.
Ma tutti gli ebrei si convertono o solo quelli che sono in Gerusalemme?
Secondo me tutti.
Tutti in tutto il mondo?
Tutti ebrei veri. Insomma, gli ebrei veri da ovunque saranno si convertiranno.
Cosa significa ebrei veri?
Perché ci sono quelli falsi, ci sono i sionisti, ci sono i banchieri, ci sono
okay.
Il nuovo ordine mondiale, ci sono i Rockefeller, ci sono gli ebrei illuminati, così questi qui sono sionisti, sono altrettanto falsi ebrei quanto i falsi cristiani. quanti cristiani New Age, con quelli che sono venuti qua a scocciarci con le loro false libertà, che sono falsi cristiani, e ci sono anche falsi ebrei.
E al rapimento gli ebrei si convertono perché vedono Gesù, vedono il miracolo del rapimento, però tutte le nazioni vedono Gesù e il rapimento, perché non si convertono altre nazioni?
Zaccaria 12:10 cosa dice? Spanderò, ce l'hai lì? Spanderò?
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
Ok, capito? Perché Dio decide, giudica che è l'ora che Israele si converte dopo 2000 anni, dopo la crocifissione, dopo che sono passati 2000 anni della crocifissione. Cosa ha detto Gesù? Nessuno?
Non lo so.
Nessuno può venire
al Padre
a me
se non lo porta al Padre.
Se non lo manda, se il Padre non lo manda.
Sì, però la mia domanda
aspetta, calma, devi assorbire la scrittura, perché sennò qui tu vai come il vento.
Ma ho capito.
E sai che i fratelli stanno cercando? Cosa stanno facendo i fratelli?
Ma anch'io sto cercando.
Cosa
stanno
facendo i fratelli?
Cercando di capire.
Sto cercando di capire, anch'io. Ma se tu vai così veloce, anche Dora dice lo stesso. Dimmi, Dora.
Sto cercando di
capito?
Seguire anche.
Allora tu hai chiesto: come mai gli ebrei si convertono e tutti gli altri, anticristo, capre, caproni, eccetera? No, perché lo spirito viene messo su Israele. Perché tu credi che chiunque vada a Gesù si salva, no, cara?
No, perché Dio ha promesso.
Aspetta, il Padre deve decidere chi è degno di salvarsi.
Okay. Dice,
ma come, no,
come,
ma come non è? Ma tu dicevi che è senza opere, ma anche senza opere bisogna che Dio ti manda da Gesù.
Ma perché Dio decide?
Perché tu dici, se tu bussi alla porta, Gesù ti apre e sei salvo, no?
Sì.
Lui bussa al tuo cuore e tu apri. Ma se Dio non ti dà l'ispirazione, se Dio non ti tocca il cuore di aprire la porta, tu la porta non la apri, sei come tutte le capre che non la aprono.
E perché non la fa per tutti?
Ma lui lo fa per tutti.
No, lo fa per tutti, ma solo che tutti non vogliono che sia fatto.
Ah, ok.
Allora loro scelgono.
È volontà di Dio, dice Pietro, che tutti siano salvati, ma non è la volontà di tutti di salvarsi.
1 Timoteo 2,4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a una conoscenza della verità.
Ma si salvano tutti?
No.
No, quindi, la zizzania non si salva, l'anticristo no, Hitler non credo.
Quindi Dio manda lo spirito di grazia sugli ebrei e questi si convertono perché lui mantiene le sue promesse, diciamo.
E dà la possibilità, e dà la possibilità, non è che li obbliga a salvarsi. Gli dà la possibilità di pentirsi e loro si pentono, che sono 2000 anni che stanno cercando di capire chi è il Messia. Finalmente arriva il rapimento, e se per caso gli fosse sfuggito, Dio manda un terremoto per farglielo notare, e se ancora non l'hanno capito 7000 muoiono. Dico, ehi, sarà meglio che ci diamo una svegliata, diranno in ebraico.
Però allo stesso momento Dio dà la stessa opportunità a tutte le nazioni della terra, perché dice che al momento del rapimento ogni occhio vedrà Gesù venendo, non solo gli ebrei lo vedranno, solo loro si salvano. Ogni persona in tutto il mondo avrà questa opportunità di salvarsi, quindi dipende da loro.
Infatti dice in 1 Giovanni, Dora, che Gesù è morto per i peccati, per i nostri peccati e per i peccati di tutto il mondo. Gesù è morto per i peccati di Hitler, di Stalin, i peccati dell'anticristo, i peccati del diavolo, tutti, ma solamente che questi qui non lo vogliono. Il diavolo ha passato il Rubicone tempo fa ed è oltre la possibilità, i demoni lo stesso. Però Gesù è morto per i peccati di tutti. Se il diavolo si fosse pentito prima ancora di Adamo ed Eva, non sarebbe stato condannato all'inferno. Però non ha voluto. Ha preferito uccidere, e ha ucciso anche Gesù, tra l'altro, il risorto.
Quindi credi che al rapimento si convertiranno molti in tutte
Dimmi,
le nazioni?
Dora.
Ce l'ho il versetto. 1 Giovanni 2,2. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 1 Giovanni 2,2.
Ecco, scrivere queste scritture, fratelli, perché dovete rispondere. Quando andate a evangelizzare, non rispondete come quelli che, come certi che criticano in YouTube, in internet, in base alle loro opinioni. Scritture, fratelli.
Amen.
Noi crediamo questo. E come lo sai? Scritto.
Amen.
Sta scritto. E se non è scritto, non è la parola. E se non è la parola, non è Gesù. E se non è Gesù, non è la verità. E vuol dire che tu sei un imbroglione. Next, prossimo.
Allora dicevo che al momento del rapimento si convertiranno molte persone in tutto il mondo.
Questo non lo so, in tutto il mondo. So che si converte Israele, in tutto il mondo si convertiranno anche.
Quelle che sono pecorelle, diciamo, a questo momento devono convertirsi.
Diciamo,
io mi convertirei se vedrei Gesù che viene e mi lascia dietro.
Ma tu sei una pecora.
A questo punto è troppo visibile.
Io sono d'accordo con te, perché tu sei pecora. Però le capre non lo so. Però sì, qualcuno si convertirà sicuramente.
Perché non è più per fede, è per logica e per visione anche.
Sì, certo, non lo sappiamo, ma supponiamo che sì.
E cosa succederà con i paesi islamici?
I paesi islamici, le profezie ci dicono che chiaramente gli islamici, a parte una piccola parentesi di vittoria, una cosa di pochi giorni, avranno delle vittorie militari. Zaccaria 14, andiamo a Zaccaria 14, che parla del... Parla anche degli islamici lì, verso 1.
Zaccaria 14. Ecco viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Ok, sta parlando a Israele, va bene? Okay. Quindi cosa dice? Qui è una profezia che stanno parlando di dividere Israele, no? Un po' palestinesi, un po' Israele. Ecco, qui è profetizzato che viene il giorno che Israele sarà spartita, sarà divisa. Divideranno Israele. Mm-hmm. Già adesso stanno parlando di dividere Gerusalemme Ovest e Gerusalemme Est. La gente che parla di queste cose non sa che è profetizzato. Israele sarà divisa, Gerusalemme sarà diviso. Costruiranno il tempio ebraico e che faranno col tempio?
Non lo so.
Glielo porteranno via, sarà diviso e dato all'anticristo.
Oh.
Il tempio ebraico lo prenderà l'anticristo, sarà il suo bottino di guerra. Mm-hmm. Va bene? E ci metterà il suo trono,
sì.
Secondo Tessalonicesi 2:4 metterà il suo trono e si siederà dicendo che io sono
Dio.
Quindi questa profezia Zaccaria 14:1 dice viene il giorno del Signore, il giorno del Signore è Armageddon, per chi non lo sapesse, in cui le tue spoglie saranno spartite, vuol dire divise in mezzo a te. Va bene, quindi apparentemente sembra che si stia riferendo alla divisione territoriale tanta invocata dai palestinesi islamici. Leggi verso 2.
Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Capisci? Allora cosa succede qui? Tutte le nazioni, non è che queste nazioni che si mettono contro Israele è stata una loro idea, Dio le raduna. Perché le raduna lì? Le raduna lì, Israele è come una calamita che attira, in questo caso, la zizzania, che la vogliono distruggere, controllare, uccidere, violentare le donne. Chi violenta le donne? Gli islamici, che è una caratteristica tipica. Questi qua, la prima cosa che fanno, questi qui, violentano le donne. Leggi il Corano e capisci perché. Perché Maometto dice che ok, va bene, violentare, è la tua schiava. Dopotutto, quanto conta la donna? Niente, conta la donna. La donna conta poco più di niente, è un oggetto. Adesso gli fanno anche la circoncisione femminile, così che la donna non c'ha più piacere e così che non commette adulterio, non gli interessa il sesso. Cioè questa è una religione strana, non è mica normale questa religione. Quindi vediamo al verso 2, abbiamo visto tutto il mondo contro Israele. Va bene, allora capisci la situazione?
Dice anche la città sarà presa. Significa che Gerusalemme sarà vinta dagli islamici?
Beh, dall'anticristo che guiderà una coalizione, va bene, abbiamo detto Russia, Cina e anche islamici, e abbiamo detto ci sarà anche l'Europa, l'anticristo viene dall'Europa, i 10 che sostengono l'anticristo sono europei, quindi l'Europa si sposterà dall'America, già sta succedendo questi giorni, va bene, in questi giorni. L'Europa ha annunciato che l'America sta facendo sanzioni contro l'Iran ed esce dal trattato nucleare America-Iran, Europa-America-Iran, e l'Europa dice non siamo d'accordo, non vogliamo uscire, rimaniamo dalla parte dell'Iran, anzi hanno mandato i direttori dalla Banca Europea ad incontrare, già hanno mandato ad incontrare i leader islamici in Iran per fare business con l'Europa. Praticamente che succede? Che l'Europa si sta spostando, gli interessi europei si separano dall'America, si sta allontanando dall'America, Va bene. E questo continuerà fino a quando l'Europa si unirà alla Russia. Io questo lo dico da tanti anni e mi prendevano per pazzo. Qualcuno comincia a capirlo adesso. L'Italia, Grillo e Grillini, 5 Stelle e Stellini e la Lega, eccetera, voglio andare al governo per togliere le sanzioni alla Russia. Sono altre nazioni in Europa, vogliono togliere le sanzioni alla Russia. Non gli interessa niente che si è presa la Crimea, che poi a me, secondo me, spetta la Russia. Il 95% sono russi, perché non gliela vuoi dare, pistola? No, quella fa parte della Ucraina. Ma lasciali stare i catalani che vogliono indipendenza dalla Spagna. Il Papa dice no, perché deve andare a baciare i piedi ai politici spagnoli lui. Allora, cosa chiedevi?
Chiedevo se Gerusalemme, perché dice in Zaccaria 14:2, Gerusalemme sarà presa. Significa che sarà presa dagli islamici, completamente vinta?
Completamente vinta, sì. Completamente. E infatti sarà è la fine della punizione di Dio contro Israele. Perché Israele adesso è protetta da Dio, benedetta da Dio, unta da Dio, potenziata, militarizzata, vince tutte le guerre, però sarà anche, deve anche essere sculacciata da Dio. Sono 2000 anni che la sculaccia e non vuole svegliarsi.
No, stavo pensando a quei fratelli che hanno chiesto diverse volte che Israele è un buon luogo di rifugio o no?
Relativamente sì. Certo, avrà grandi guai, però è un posto che il marchio della bestia non prenderà, perché vediamo in Apocalisse 11:15, dopo la tribolazione, che tutti danno gloria a Dio. Vuol dire che non c'è marchio della bestia. Uh-huh. E poi Israele è posto che, diciamo, è relativamente... ci saranno sempre guerre e tutto, però insomma...
Però questa...
Se tu sei in Medio Oriente per qualunque scopo evangelizzare, Israele sarà un rifugio se sei occidentale. Se invece sei islamico, io ti consiglio di rifugiarti in Giordania. No, islamico, dico cultura islamica, un islamico convertito al cristianesimo che evangelizza, volevo dire questo. Allora rifugiati in Giordania. Giordania è un posto che, anche in base a profezie, sarà risparmiato, non andrà nella coalizione dell'anticristo. Lo vediamo in Daniele 11.
E questo evento, che Gerusalemme sarà preso dagli islamici, quando succede? Prima o dopo il rapimento?
Dopo il rapimento.
Ah, ok.
Dopo il rapimento. Lo vediamo nella susseguenza, nella cronologia dell'Apocalisse, che entrano in Armageddon alla sesta coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, che è assolutamente dopo il rapimento, perché Apocalisse 15:1 e 16:1 mostra che avviene dopo il rapimento. E quindi le coppe vengono versate, arriva la sesta, va bene, e lì entrano, l'anticristo alla sesta coppa entra in Armageddon. Mm-hmm. Va bene, tra la quinta e la sesta coppa entra in Armageddon, e quindi lì dopo li conquistano. A quel punto lì c'è la... devi saltare, fare un salto, andare all'Apocalisse 17, c'è la distruzione dell'America, Babilonia, da parte dell'anticristo. Poi un passo indietro di nuovo, Apocalisse 16, la sesta coppa, Armageddon, conquistano Israele, conquistano Israele, Gerusalemme, va bene, e conquistano Gerusalemme, le donne violentate, eccetera, tutto quanto. E dopo andiamo a Zaccaria 14:3.
E poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatte tante volte nel giorno della battaglia.
Hai capito? Quindi adesso che l'anticristo ha preso tutto, suo trono e nel Tempio, sono arrivati ad Armageddon, che sarebbe nord di Israele, e sono andati a Gerusalemme, conquistate Gerusalemme, eccetera, a questo punto il Signore si fa avanti. E questo è Armageddon. Questo è il Gesù di Apocalisse 19:11. Mm-hmm. Un cavallo nel cielo, un cavallo bianco, ed è Gesù Cristo. Amen. Va bene, verso Amen. 9.
E il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico, e unico sarà il suo nome.
Perché unico? Perché non sarà più Allah, Buddha, Confucio, il comunismo, ideologia, politica. No, ci sarà un Signore. Adesso il Signore in Cina si chiama comunismo. Va bene, nell'Islam si chiama Maometto, Allah, eccetera. Confucio e Buddha, Cina, cioè in quel invece in quel tempo dice sarà solo un nome e sarà il Signore. E questo è l'inizio del millennio, verso 10, cosa dice? Gerusalemme sarà
innalzata e abitata.
11.
La gente abiterà in essa e non ci sarà più nessun interdetto. Gerusalemme se ne starà al sicuro.
Hai capito? Gerusalemme è al sicuro perché il Signore interviene, Armageddon, Apocalisse 19:11, distrugge gli islamici, l'anticristo, compagnia bella, l'anticristo, falso profeta, il Papa, andranno nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20. Va bene? E dopo viene, dopo 19 viene Apocalisse 20, che è il millennio.
Dice in verso 9 abbiamo letto che il Signore sarà l'unico, unico sarà il suo nome. Quindi dopo Armageddon non ci saranno più altre religioni, neanche musulmani. Durante il millennio non ci saranno musulmani.
Non saranno permesse.
Però la maggioranza non vogliono convertirsi, quindi saranno tutti uccisi ad Armageddon?
No, no, assolutamente no. Semplicemente ad Armageddon saranno uccisi quelli di Armageddon, 200 milioni di soldati. E dice Apocalisse 9, 200 milioni. Ma tutto, in tutto il mondo ci saranno sopravvissuti. Va bene, e Gerusalemme Est, che adesso è abitata dagli islamici, non sarà più abitata dagli islamici. Questi saranno mandati via da dove vogliono. Va bene, che vada un'altra parte. Gerusalemme sarà ciò che nel millennio, va bene, e nel millennio è chiamato il campo dei santi, in Apocalisse 20, cioè il centro del cristianesimo e delle anime che si convertiranno a Gesù durante il millennio, Apocalisse 20, cos'è? Verso 9-10 mi pare.
Apocalisse 20, sì. 9. No. E saliranno sulla superficie della terra e assiederanno il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Quindi questo è dopo il millennio. Quindi durante il millennio non saranno tutti convertiti, la stragrande maggioranza non saranno convertiti, come
anche se
adesso.
Dice che Dio sarà l'unico Dio, il suo nome sarà unico, quindi chiaramente non ci saranno altre religioni. Non ci sarà buddismo, musulmani,
no,
niente.
No, non ci saranno.
Però allo stesso momento non sono tutti convertiti.
No, né convertiti e neanche altre religioni. Sarà un po' come l'Israele pagana, che l'unico Dio era Dio, però loro nel cuore erano pagani.
Quindi anche se uno conosce la verità non significa che si converte.
No, no. Ma tanti cristiani conoscono la verità però solamente mentalmente, perché non si smuovono dalle panche. Quindi tra di loro ci sono tanti cristiani salvi e tanti cristiani non salvi, pagani al 100%, che sono cristiani perché sono cresciuti nel cristianesimo, qualche finta conversione, un po' come devoti a Cristo, amano Cristo, morirebbero per Cristo, così come l'islamico morirebbe per Allah, il buddista per Buddha e così via. Cristiani mentali. Secondo loro, normalmente sono al 100% meglio di te, però sono come qualunque altra religione, capito? Quindi non tutti gli islamici saranno uccisi, solo gli eserciti saranno di Armageddon, però nel mondo ci saranno sopravvissuti. Guarda, Zaccaria 14:12, lì ce l'hai lì? Sì. Parla del flagello con il quale il Signore colpirà i popoli che attaccheranno. Leggi.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro.
Zaccaria 14:12-13. Quindi ciascuno di loro afferrerà l'altro e si alzeranno la mano contro l'altro. Questo dice, questo mostra come sarà la battaglia di Armageddon. Il Signore manderà la confusione totale, che si combatteranno tra di loro.
E questa sarà la fine dell'Islam?
No, questa è la fine dell'Anticristo e la sua coalizione, della quale l'Islam è una parte. e sarà anche la fine dell'Islam, ma
sì,
non solo dell'Islam,
non solo dell'Islam,
fine di tutto il mondo, di queste, di tutta l'immondizia religiosa, ideologica, politica, finanziaria e diabolica, con cose con le quali il diavolo ha contaminato il cuore dell'uomo, la mente dell'uomo, il mondo dell'uomo, la politica dell'uomo, le scuole degli uomini, le anime degli uomini. Però continueranno a essere pagani, però sotto controllo. Così come adesso, che so, in Cina è controllata dal comunismo, non puoi, e così Dio controllare il mondo pagano nel millennio. Che ti piace o no, non puoi ammazzare, che ti piace o no, non puoi fare genocidio, mm-hmm. che ti piace o no, non puoi rubare. Ma io voglio essere libero di essere omosessuale, non hai questa libertà. Voglio essere libero di essere il più grande egoista, non hai questa libertà. Sei New Age, libero, 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 è la libertà del diavolo. Questi falsi fratelli New Age che arrivano a portare cristianesimo libero. Non esiste il cristianesimo con la libertà di Satana, c'è solo quello con la libertà di Cristo. Sei libero di amare e basta, di aiutare e basta. Sei libero di cercarti il tuo calvario, sei libero di caricarti della tua croce, sei libero di soffrire per Gesù, sei libero di dare i tuoi averi per aiutare il fratello. Questa è la libertà che abbiamo. Non abbiamo la libertà di essere egoisti, la libertà di essere adulteri, di essere omosessuali, lesbiche, pervertiti e bestiali. Non abbiamo, Dio non ci dà questa opzione. Nel millennio sarà così. Non vuoi convertirti?
Sì.
L'inferno ti aspetta, ma non avrai la libertà di andare in giro ad ammazzare, uccidere questo o quell'altro. Va bene?
E come mai durante Armageddon queste nazioni che vogliono lottare contro Gerusalemme, dice, alzeranno la mano uno contro l'altro?
Guarda, il secondo Cronache 20, lì c'è una storia che parla di Giosafat. Vai, vai lì, secondo Cronache 20. Vediamo una storia molto interessante, molto interessante. Storia bellissima. Vogliamo leggerla?
Ok.
La storia di Giosafat. Secondo Cronache 20 parla appunto come mai eserciti nemici del popolo di Dio si distruggono tra di loro. Secondo Cronache 20 comincia dal verso 1, tutto il capitolo interessante.
Dopo queste cose avvenne che i figli di Moab, i figli di Ammon ed altri, con loro assieme gli Ammoniti, vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informarsi a Giosafat dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare, dalla Siria. Ecco, essi sono in Hatzatzon Tamar, che è En Gedi. Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda.
Ricordiamoci, quando ci sono problemi, bene, dobbiamo digiunare, cercare il Signore, disperarci e non addormentarci, va bene?
Amen.
13.
Ora tutti gli uomini di Giuda, con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli, stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora nel mezzo dell'assemblea lo Spirito dell'Eterno investì Jahaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia.
15.
E questi disse: ascoltate, voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio.
Capito? Quindi oggi Israele è sovrannumerato e sono numeri molto più grandi di Israele, però Israele non interessa niente. Israele loro sanno benissimo, guarda, qualunque altra nazione circondata da miliardi di nemici si tirerebbe i capelli. Israele non interessa niente, sono abituati a vedere il Signore che apre il Mar Rosso, che li fa uscire dall'Egitto, che manda botte da orbi, disastri, maledizioni contro gli egiziani, che Hitler vuole distruggere e Hitler è rimasto distrutto, la persecuzione spagnola cattolica che voleva distruggere tutti gli ebrei, loro sono crollati, la Spagna è crollata, l'impero spagnolo è crollato e loro sono andati con le caravelle a pionierizzare l'America. Cioè loro sanno che anche gli ebrei atei credono in Dio. Sai, anche gli ebrei atei sanno che c'è un Dio che alla fine della storia interverrà. Israele sono lì circondati da miliardi di nemici, tranquillamente loro sono lì a fare i fatti loro. Cioè loro nel loro cuore, sentono che quando le cose smetteranno male Dio interviene. Vai avanti.
16. Domani scendete contro di loro, ecco, essi saliranno per la salita di Zist, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro, perché l'Eterno è con voi.
Capito la fede che dobbiamo avere? Vogliamo svegliarci per cortesia? Fratelli che state affogando in un bicchiere di acqua, mia moglie non mi ama, c'è una malattia, sto morendo e moriamo. Siete male con la morire. E vuoi vivere per sempre, scusa. Non deve morire di qualche attacco cardiaco triplo quando c'hai 80-90 anni. Ma dico, dovrai tirare le cuoia prima o poi, no? E allora tiriamole per Gesù, no? Cosa stiamo qui a preoccuparsi? Non deve morire di qualche attacco cardiaco fulminante prima o poi, te o io. E allora cosa stiamo qui a preoccuparsi? Oh, forse mi ammalo. Oh, e se muori, muori. Ciao, buon viaggio, io e te insieme.
Ma che romantico che sei, Giuseppe.
Molto romantico.
Non sembra così facile.
Ma no, voglio esorcizzare questa paura. Oh, non ho soldi. Oh, mia moglie non mi ama. Mio marito dà i numeri. E la mia fidanzata mi ha lasciato. A volte diciamo lettere, fratello Giuseppe. Oh, il mio fidanzato non mi ama più. E senti, arrangiati, insomma. Prega il Signore, se volontà di Dio tornerà, se non torna meglio
senza di Lui
è meglio,
il Signore sa,
due è meglio di uno, no, ma
uno è meglio di due,
ma è meglio soli che mal accompagnati. Avanti, sì. Dora,
sì. 18. Allora Geosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti all'Eterno e lo adorarono. Poi i Leviti, dei figli di Checatiti e dei figli di Corachiti, si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, Dio di Israele.
Allora, vogliamo lodare il Signore, per cortesia? Signore, ti voglio lodare per tutte le mie disgrazie, per tutte le mie malattie, per mia moglie che dai numeri. Mio marito che è un figlio di buona donna, mia suocera che non ne parliamo neanche, e mia nuora, e i soldi che non bastano. E vogliamo lodare il Signore per queste cose, per cortesia?
Gesù. Potrebbe essere peggio.
C'è un missionario, Carotta si chiamava, un cappellano militare, che lui ha scritto dei libri, La potenza della lode, lo raccomando a tutti, le librerie evangeliche, andatelo a cercare.
Dalla prigione alla lode.
Dalla prigione alla lode. Ha fatto dei libri bellissimi che li abbiamo letti, non è vero?
Sì, e sì, sì.
Bellissimi, dice: loda il Signore nelle tue disgrazie, sì, sì. Loda il Signore nelle tue malattie, ringrazia il Signore per i problemi che attraversi. Nel nome, facendo così, questo qua è uscito sempre dai problemi.
Ha visto tanti miracoli così.
E la gente che lo ha ascoltato è uscita dai suoi problemi. Sì. Lodare il Signore per la malattia. Signore, so che sta malattia mi ha dato il diavolo, ma ti lodo, Signore, perché tu la permetti. Se tu permetti che i miei figli, i figli di Giobbe, sono morti tutti, vuol dire che erano un branco di capre, pensavano solo a discoteca, a ballare, eccetera, ogni sera. E sono andati al giudizio. Ti lodo, Signore, quello che tu fai è sempre giusto. Se ho molti capelli nel capo, sono calvo, è giusto che così.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Io capelli non ne ho molto, ma mi dispiace solo per quelli che ne hanno tanti, che sono invidiosi e che devono pettinare molto. Pazienza.
Non siamo invidiosi.
Che s'arrangi, non lo so, cerchi di nascondere, ma lo so che a volte devi lavare shampoo, questo, quella. Io invece 448 faccio pure, poi mi piace anche quelli che ho rimasti, mi piace... È come Elisia, il profeta calvo lo chiamavano, calvo, ma attenzione, non prendermi in giro, vedi che è successo quando vedi che è successo quando l'hanno preso in giro che era calvo, non ne parliamo neanche. Dove sei arrivata, Dora?
Verso 20.
Per cortesia, vai avanti.
La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme,
credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Va bene? Allora, credete nell'Eterno e sarete saldi, forti. Credete nei suoi profeti e prospererete. Che messaggio, eh? Quindi, ragazzi, cercate di alzare le braccia di Mosè qua, ok? Il Mosè è il vostro pastore, qualunque sia, non deve essere per forza io. Magari tu appartieni a una chiesa mormonica. Se tu appartieni a una chiesa mormoni, devi sollevare le braccia del mormone. Perché? Perché hai scelto quello come chiesa e mettici il tuo cuore. Non siamo qua a rubare le pecore altrui. No, assolutamente. Anzi, infatti, la gente che è venuta in Sud America, che mi ha visto predicare, dice: questo non è il modo di costruire una chiesa, è il modo di purgarla. Esatto, stiamo purgando tutti qua. Gesù mi purga ogni giorno. Allora, abbiamo finito la storia qua? Allora, salta al 22, guarda.
Quando essi cominciarono a cantare e a lodare...
Capisci? Lodare, fratello, lodare per tutto. Non solo grazie Gesù, ti lodo perché la pappa è pronta. Ti lodo perché la torta era buona. Ti lodo perché la mia vita va bene, va bella, ho comprato una macchina, una bicicletta, una carriola. Ti lodo. No, anche, ma non solo. Lodarlo anche quando non hai macchina, non hai bicicletta, non hai carriola. D'accordo? Dice: Signore, piove, non c'ho il cappello, ma ringrazia Dio che c'è una zucca almeno per pioverci sopra. Va bene? Uno si lamenta: non ho scarpe, ma c'hai i piedi? Io ho visto quello là che chiede l'elemosina, non c'è neanche i piedi? Sempre trovare un modo di lodare il Signore. Amen. Sempre.
Amen.
C'è mia moglie che non mi ama, ma perlomeno è ancora lì, non ti ha ancora abbandonato. Pezzo di buon annullo come me. Angela ha detto come me. Per cortesia, non offendo nessuno. Okay. Angela lì pronta lì a scagliare le frecce con i suoi occhi. Attenzione che poi devo censurare. Perché lei, quando io si predica, lei mi censura. Dice: questo è gridato troppo, questo troppo poco, questo troppo corto e questo troppo lungo.
Ma non ha mai detto
io non
troppo...
so se rimane niente della salsiccia.
Ma lei non ha mai detto troppo poco.
Ogni parola sotto controllo qui.
Allora, perché non vai avanti?
Guarda, 22, che allora.
Però sai, ti sto facendo un favor.
Mi stai facendo un favore?
Perché è scritto in Matteo che for every idle word thou shall be...
Per ogni parola oziosa dovrò rendere conto, quindi tu mi vuoi salvare.
You will be accountable for every word you say.
Grazie.
Grazie. It's a big favor.
Io ho bisogno di censura. Lei mi censura quando grido troppo, troppo poco. Però grazie a Dio qualcosa rimane, no?
Sì. Rimane.
Qua di papi infallibili non ce ne sono molti, va bene?
No, va bene.
Non è meglio così?
Amen.
Così se avete scoperto che anch'io sono umano.
Amen.
Qualcuno non lo sapeva, adesso lo sapete. Io non solo sono come voi, ma anche
non lo so.
Peggio. Avanti, Dora.
Allora, 22. Quando essi cominciarono a cantare e a lodare, l'Eterno tese una imboscata contro i figli di Ammone di Moab e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammone di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda.
Hai capito? Quindi hai capito come funziona il Signore qua? Lui manda la confusione. Ah, state costruendo una torre di Babele? Manda la confusione, quello parla tedesco, l'altro italiano, quell'altro francese, quell'altro cinese, quell'altro dialetto milanese, quell'altro dialetto veneto, quell'altro dialetto sardo, buonanotte, dice qua non ci si capisce niente. E hanno smesso di costruire la torre di Babele. Questi qui che combattevano contro Israele e quelli che combatteranno contro Israele ad Armageddon, l'anticristo, con gli islamici, i cinesi, eccetera, non si capiranno più, cominceranno a ammazzarsi tra di loro. Il cinese ammazzerà l'islamico, l'islamico taglierà la testa al tedesco. Ma cosa taglia la testa al tedesco? Lui è tuo compagno. Boom, prenditi questa bomba in testa. e si ammazzeranno a vicenda. Questi sono i nemici di Israele, i nemici del Signore.
Incredibile.
Questo è il modo che Gesù, che Dio ha operato nella Bibbia, capisci? Quindi abbiamo letto in Zaccaria che quelli che saliranno contro Israele e si combatteranno tra di loro, già avvenuto, va bene? L'abbiamo letto qui in Seconda Cronica 20. Annotare, studiare, meditare, va bene?
Amen.
Interessante?
Super.
Sì, quindi sì, come sì, finirà Armageddon? Si ammazzeranno tra di loro come i cani. Si sono comportati come i cani, si ammazzeranno come i cani, dice il Signore. Altro che amore per tutti qua. Diglielo ai New Age che si prenderanno bastone in testa se non si convertono. Sì, sì, naturalmente sì, un bastone di amore. È logico, sempre amore, però il bastone. Anche quando Dio manderà nel lago di fuoco un po' di diavoli, lo farà con amore, no? Molto amorevole, Signore.
E quella
dice,
la
per
cosa...
cortesia, volete gentilmente buttarvi all'inferno, branco di diavoli, e dire loro potranno avere solo due scelte, sì o sì, e basta. D'accordo?
Sì, per me è la cosa più difficile a capire è proprio quella, che dopo Armageddon, quando tutti nel mondo sapranno che Gesù è venuto ad Armageddon, ha combattuto di persona, ha vinto l'anticristo, e come mai ancora non si convertono? Durante il millennio abbiamo letto prima, che abbiamo studiato, che non tutti crederanno in Gesù come figlio di Dio. E questo è strano. E perché no?
Infatti è una cosa spirituale. Infatti vedevano... I farisei vedevano i miracoli di Gesù che risuscitava Lazzaro, Giovanni 11, e pensavano, dice, questo fa molti miracoli, bisogna cosa? Convertirsi? No, bisogna ammazzarlo.
Ai, 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 ai.
Guarda, in 1 Samuele 4 ci sono delle scritture che forse possono illuminarci. Vogliamo leggere ancora un po' di scritture?
Ok.
Sì.
Che non è bello rispondere così rinfrescante, risponde con la scrittura. Infatti su internet c'è chi dice, mi chiamano dei nomi peggiori che esistono. Il fetente, c'è uno che mi chiamava, The Stinker. Disgraziato ancora non mi ha chiamato, ma anche quello l'appello. Il falso profeta del diavolo. Però, scusami un attimo, io questo mi fa il solito, mi fa ridere questo, ma perché non usate le scritture, scusa? Quindi mi piace andare con le scritture. Cosa sono? Sono lo spaccaghiaccio.
Amen.
Sai che ci sono quelle navi spaccaghiaccio? E dietro le navi c'è le che seguono. Ok, il Signore in certo senso ci ha fatto uno spaccaghiaccio. Qua spacchiamo tutti i ghiacci. E non noi, ma la parola che predichiamo. Va bene? Allora qua spacchiamo anche questo ghiaccio. 1 Samuele 4, 6 al 9.
I filistei, all'udire quelle alte grida, dissero: che significato hanno questi grandi grida nell'accampamento degli ebrei?
Queste grandi grida nell'accampamento degli ebrei, cioè c'era battaglia, va bene, tra i filistei e Israele, e allora tutto un tratto, nel silenzio della notte, i filistei sentono che nel campo dei guerrieri, soldati ebraici e israeliani, un boato, wow! Sì, caspita, che è arrivato. Vai a leggere.
Esse però che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento.
Wow!
Caspita, seppero, andiamo a scoprire, strisciando, l'arca del Signore, che gli ebrei hanno detto, sai, portiamo l'arca lì e si vince, 7.
I filistei ebbero paura, perché dicevano, Dio è venuto nell'accampamento. Ed esclamarono, guai a noi!
Guai a noi, ragazzi!
Poiché non era così nei giorni passati, guai a noi!
Hanno paura dell'arca!
Chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani d'ogni sorta di flagelli nel deserto. Siate forti, filistei, e comportatevi da uomini, affinché non diventiate schiavi degli ebrei, come essi sono stati schiavi vostri. comportatevi da uomini e combattete.
Forse ti rispondo alla tua domanda, no, Angela? Cioè, come mai questa gente vede Gesù e tutto eppure non si convertono? Come mai i filistei sapevano benissimo che il Dio di Israele aveva aperto una strada nel Mar Rosso, aveva distrutto l'Egitto, che da impero mondiale è diventata una scarpa vecchia nel mondo, l'esercito egiziano inabissato nel Mar Rosso, 10 piaghe contro l'Egitto, i primigeniti morti, e come mai i filistei continuavano a combattere contro Israele? Per lo stesso motivo che la gente, quando dopo Armageddon vedrà che Gesù distrugge l'anticristo e tutto, per lo stesso motivo ancora non si convertiranno, perché la conversione tu non puoi decidere di salvarti, non puoi decidere di, è Dio che vede se tu lui conosce il futuro, lui sa se tu sarai un diavolo o un angelo, se tu sarai un Giuda o un cristiano che è disposto a morire sulla croce, se sarai un fratello vero o un fratello falso, capisci? E allora una persona, quando non è convertita, deve almeno cercare la verità, almeno cercare il vero Dio. Per questo è che tanti islamici che pregano, io non capisco più niente, oh Dio, il Dio vero risponde, e Gesù viene nei sogni, nelle visioni, e gli islamici si convertono a decine di migliaia, così, centinaia di migliaia. Ho sentito testimonianze incredibili che i missionari non riescono a entrare in quei campi di concentramento ermetici che sono certe nazioni islamiche, che nessuno può entrare, difficile, pochi. E allora ci va Gesù nello spirito. D'accordo?
Sì, ho capito.
E adesso che miracolo che Gesù ci ha dato le traduttrici in arabo, che adesso stiamo trasmettendo via YouTube in tutte le nazioni, che ci sono 27 nazioni che parlano l'arabo. Quindi adesso, fratelli, stiamo cominciando a raggiungere 27 nazioni. Sono 27? Quante sono 26?
Sì, più o meno.
Quasi 30 nazioni che parlano l'arabo, e il Signore ha mandato degli angeli, delle sorelle, anche fratello o solo sorelle?
Una sorella,
e dice una sola.
Una sola che parla l'arabo.
Ma fratelli, che parlate l'arabo, per cortesia. Diamoci una mossa, che qui, ragazzi, viene il rapimento e dobbiamo fare qualcosa per il Signore prima. E allora, stiamo trasmettendo in 27 circa nazioni che parlano l'arabo. Va bene, quindi pregate, fratelli, che questo è un miracolo. Stiamo, ragazzi, voi con le vostre preghiere, fratelli, se chi di voi prega con tutto il cuore veramente, siete qui al nostro fianco, lavorando come noi, insieme a noi, anche meglio di noi, perché molti ultimi saranno primi.
Amen.
Molti ultimi fratellini arrivati, che si sono uniti alla nostra chiesa stamattina, molti ultimi saranno primi anche davanti a fratello Giuseppe. È possibile, Angela?
Dio lo sa, non lo
Dio
so.
Dio lo sa, altro che, se è possibile.
Non lo so.
Ci sono fratelli che sono più dolci di me, più amorevoli di me, più gentili di me, e non è mica difficile incontrarli. Dove è un altro orso come me, grazie a Dio, che ce ne sono poche nella foresta. Va bene? Allora, gloria a Dio, dove eravamo? Abbiamo finito qua?
Sì, abbiamo capito che allora, anche se i filistei riconoscevano il Dio degli ebrei come un Dio potente, dicevano siate forti e combattete, quindi non si sono convertiti.
Quindi, combattere contro il Dio potente,
però come, se io fossi stata filistea mi sarei convertita subito.
Caspita, avrei buttato l'elmetto da una parte, la corazzata, scusatemi, adesso ho capito tutto,
certo.
Io sono dalla barricata sbagliata,
certo.
Io.
Va bene.
Quindi la risposta è no, non si convertiranno perché vedranno il rapimento, d'accordo?
È triste.
Ma pensi perché è pura superbia? Orgoglio.
No, sono prigionieri della loro stessa incredulità, il loro stesso ateismo, loro stessa cattiveria.
Però possono convertirsi. Guarda, la donna più intelligente della Bibbia è Rahab, si è convertita.
È una prostituta.
Sì.
E perché Dio ha scelto una prostituta?
Perché quello. Si è convertita.
Per mostrare che non devi essere un santimonioso pentecostale o cattolico o della chiesa di fratello Giuseppe. Puoi essere una prostituta pentita, può essere il più grande peccatore, può essere un Saulo di Tarso che va in giro a ammazzare i cristiani, pentirti.
Sì, lei era parte della nazione nemica, però si è convertita,
sì.
È diventata parte di Israele.
E perché Dio ha scelto Matteo il pubblicano? Sai chi era Matteo il pubblicano? Oggi si potrebbe dire il mafioso che va in giro a taglieggiare i negozi. i repubblicani. Perché Dio ha scelto uno così? Per mostrare che tutte queste chiese immacolate, perfettine, col rosarietto e la crocetta al collo, quattro pesci cristiani ictus sulla macchina, il pesciolino davanti allo specchietto retrovisore con scritto Gesù ti ama, tutto bene, ma se devi mettere attaccato un pesce sulla fronte perché se capisci che sei cristiano, vuol dire che non ci siamo, Cristiano, Gesù non aveva pesci attaccati sulla testa e si capiva che era, caspita, se un cristiano ha bisogno di un pesce sulla macchina per capire che è un cristiano, si capisce quando esce dalla macchina, no? Capito? E vai per le strade a far vedere com'è Gesù, chi è Gesù, cosa fa Gesù, come salva, come guarisce, come ama, come libera. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, perché non dici qualcosa?
Amen, amen. Guarda, dobbiamo fare una pausa. It's a must.
Senti, ma aspetta.
Siamo nei guai.
Ma leggiamo un'altra scrittura.
Ah.
Mi è venuta, guarda, Apocalisse 20. Perché Apocalisse 20? La maggioranza dei popoli nel millennio, voglio dire, i popoli vedranno con i loro occhi la verità del ritorno del regno di Cristo per mille anni, la vedranno o no?
Sì.
Allora, però non crederanno lo stesso, non ci sarà più Maometto, Allah, Confucio, ci sarà solo Gesù Cristo, il suo amore, la sua giustizia, e ancora non crederanno. E tristemente alla fine cosa faranno in Apocalisse 20? Cosa succederà ai popoli che per mille anni vedranno l'amore di Gesù? Cosa faranno? Apocalisse 20, 7 e 8. Diavolo liberato, si aprono le chiuse dell'inferno, si aprono le grate, le inferriate, ed ecco che esce di nuovo il leone ruggente Satana. Apocalisse 20, verso 7, dopo il millennio, vai.
Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare.
Caspita, cioè vuol dire la stragrande maggioranza saranno insabbiati, arenati nelle sabbie. Saranno come, cioè praticamente la stragrande maggioranza, come oggi. Cioè se Cristo, il regno diretto di Cristo... Era meglio, non credi che Dio invece di usare il diavolo avrebbe usato Cristo per convertire il mondo? Non credi? Invece di usare il diavolo per 6.000 anni per mostrare dove non andare, cosa è sbagliato, cosa non bisogna fare, poteva usare Cristo e dire un battesimo, prima nell'acqua, poi nello spirito, tutto a posto. No, non è così la storia. E sospetto che sarà ancora peggio. Perché se era meglio Dio l'avrebbe fatto già dall'inizio. È il mio sospetto. Avanti. È finito?
Sì. Finito. Apocalisse 20, 7.
Come la sabbia del mare. Senti, Angela, sì. Io vuoi che vada avanti o...
No, non mettiamo quella canzone, facciamo una pausa. Allora, ascoltiamo Nick.
Hey. E dopo dove andiamo dopo?
Non lo so, vediamo dopo.
Ma scusa,
non annunciare niente.
Tu dovessi essere la navigatrice che dice al pilota... La direzione.
Andiamo verso la canzone. Nick, hey Dio.
Hey Dio, avrei da chiederti anch'io. Cos'è quest'onda di rabbia? Poi diventa follia e c'è da stare nascosti per evitare la scia di questo tempo che ormai è il risultato di noi. Ehi, io vorrei sapere anche io se questo mondo malato può ancora essere mio. Il domani che arriva è molto peggio anche di così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te. Che c'è bisogno d'amore. È tutto quello che so. Per un futuro migliore. Per tutto quello che ho. Per cominciare da capo.
Dio, permettimi di dire che qui è solo l'odio che fa notizia in ogni maledetto PC. Non c'è più l'ombra di quel rispetto, il fatto è che sembra andar bene così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te. E c'è bisogno d'amore, è tutto quello che so, per un futuro migliore, per tutto quello che... potrei stare fermo mai davanti a un mucchio di niente. In qualche angolo c'è chi la pensa come me. C'è bisogno tutto quello che so, per un futuro migliore, per ogni cosa che ho, per sentirmi più vivo, io voglio cominciare.